Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Cioè...
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Malavida, cadi se la da mi corazón, me tu porque trato yo también, cuando tú me hablas, como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
Liberi tutti, liberi, 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 liberi
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, col nuovo anno, questa è La Conta, sempre una trasmissione contro il carcere che ormai ha superato abbondantemente 10 anni di trasmissione ed è sempre più contro il carcere, perché in modo che coloro che sono rinchiusi dentro quel brutti posti infami riconquistino presto la libertà, insomma, li vogliamo tra di noi tutti e tutte. Allora, chiaramente capisco che è difficile dare buon anno a coloro che lo prendono, lo ricevono stando dietro quelle mura. Di buono lì non c'è niente, però l'augurio, pensiamo che insomma ci sia l'augurio perché avvenga al più presto un cambiamento. Cambiamento che può arrivare solo dalle nostre mani, dalle nostre attività, perché solo così riusciamo a cambiare qualcosa a favore di chi sta dentro. Dunque, che cosa è successo? Proviamo a fare in questa trasmissione nuova, la prima trasmissione del 2015, e questo 7 di gennaio, proviamo a fare il punto un po' della... di quello che è successo, di tutto ciò che è avvenuto negli ultimi anni fino al 31 dicembre dello scorso anno, quindi fino a 7 giorni fa, facendo un po' il punto, vedendo i dati che sono emersi, il sovraffollamento ridotto, però il non affrontamento dei problemi centrali, l'attacco dovuto a questo fatto di cronaca della cooperativa 29 giugno, dell'attacco un po' a tutte le cooperative... di ex detenuti, insomma, e poi vedremo, soprattutto cominceremo a ragionare intorno alle tendenze che stanno maturando all'interno del ministero, del governo, dei poteri, della magistratura, insomma, per dare un nuovo indirizzo alla repressione, cosa che ci interessa particolarmente quando si dice mettiamo mano al nuovo sistema sanzionatorio. Che vuol dire il nuovo sistema sanzionatorio? Il sistema sanzionatorio è il meccanismo con il quale, attraverso il quale leggi, regolamenti, dispositivi veri e propri con i quali le persone vengono sbattute in galera, quindi ci interessa da vicino questo problema. Va bene, ci sentiamo un po' di musica e poi entriamo nel merito dei problemi. Allora 15:09:10 adesso, 15:10 minuti, è sempre il 7 gennaio, è sempre il 2015 e di nuovo ancora gli auguri di buona libertà per tutti e tutte. Speriamo di vederci presto, a più presto qui per queste strade o per altre strade, insomma a festeggiare così il fatto che i piedi di ciascuno di noi si possano muovere liberamente, ecco, mettiamola sul banale, ecco, se i piedi possono andare dove vogliono, chiaramente il carcere già non c'è più. Bene, il problema, come al solito in questo paese, i problemi vengono affrontati malamente, pochi vengono affrontati in maniera seria, ma quelli affrontati in maniera peggiore vengono affrontati sull'onda di un'emergenza. Chissà perché ogni tanto c'è l'emergenza, quando c'è i fatti che emergono, si chiamano emergenze, e bisogna correre ai ripari, dicono loro. Poi non corrono ai ripari, mettono in piedi delle cose non belle, no? Per esempio questa vicenda, per parlare appunto di cronaca, che è successa questa storia della cooperativa 29 giugno, una cooperativa che è nata dentro Re Bibbia, che aveva occupato un gran numero di ex detenuti, ma anche di ex disabili, altre persone a sostegno, insomma, ma non tutta la cooperativa, soltanto la direzione, la dirigenza di questa cooperativa è stata è inquisita per dei gravissimi reati, insomma, no? Corruzione, impicci, imbrogli, si parla appunto di mafia, eccetera eccetera, d'accordo, non è questo il problema, lì opererà poi i magistrati che debbono fare l'inchiesta e portare al processo. Quello che volevamo notare è che appunto c'è stato questo problema, perfetto, e improvvisamente qualcuno ha detto sì, allora mettiamo in discussione tutte le cooperative di detenuti ed ex detenuti. Ora perché partire da un fatto no? Sembra la decimazione che si usa in tempo di guerra da parte degli eserciti più brutti, più vigliacchi, no? Ricordate la decimazione, ecco appunto. Perché allora una cooperativa ha sbagliato, la direzione di una cooperativa ha sempre divisa la direzione di quella cooperativa che è inquisita e la gente che lavorava per quella cooperativa, che sono migliaia di persone che lavoravano per 800 euro al mese, e non si può dire che con quella cifra, no? Bene, il ministro della giustizia, pressato dai giornali, la stampa, i media eccetera, ha detto mettiamo in discussione tutte le cooperative. Benissimo, allora leggiamo, l'avrete letto probabilmente, La Repubblica, il giorno di Natale c'è Repubblica con questa intervista di fine anno del ministro della giustizia Orlando. Allora, praticamente Orlando aveva detto, dopo successa questa cosa appunto all'interno della canea suscitata, perché è giusto mettere sotto, se viene fuori un atto di corruzione, un impiccio, un imbroglio, figuratevi, è chiaro mettere sotto inchiesta, ma perché generalizzare il caso e buttare fango anche sulle situazioni invece che così cercano di tirare avanti problemi piuttosto difficili, che sono quelli appunto di trovare un lavoro alle persone che stanno in carcere oppure che sono appena uscite, ex detenuti come si chiamano. L'intervista è lunga, la cosa che dice il garante dei detenuti dice è sbagliato affrontare il problema delle cooperative chiudendole, perché l'idea che aveva dato Orlando era che vogliamo chiudere tutte le cooperative esistenti che non c'entrano niente con la cooperativa 29 giugno, ma il fatto delle cooperative che preparano il cibo, che lavorano nelle cucine delle carceri e preparano il cibo per il resto della popolazione detenuta. Questa cosa qui è stata vuole essere messa in discussione. Orlando, il ministro appunto, dice adesso sospenderemo tutto, anche perché dobbiamo rivedere tutto il meccanismo con cui vengono dati questi appalti, probabilmente non era corretto, allora perché non ci dovete pensare prima, cioè doveva uscire il bubbone per capire che per esempio gli appalti, i contratti con queste cooperative che preparano, che lavorano nelle cucine del carcere fosse sbagliato. Forse conveniva metterci l'attenzione prima, se veramente risulta non corretto il sistema d'appalto alle cooperative detenuti. Insomma, il problema, questo modo di fare ci sembra abbastanza ridicolo. Adesso si è creato il panico tra i lavoratori di queste cooperative che sono detenuti in tutta Italia, non solo a Roma, Torino, Ivrea, Bollate, a Roma, Rieti, a Padova, a Trani, a Ragusa, a Siracusa, queste sono le città prese, non si capisce perché poi, dovranno essere messe in discussione. C'è un meccanismo sicuramente che l'avevamo sempre, noi l'abbiamo sempre detto, era difettoso il fatto che i fondi con cui venivano assegnati il lavoro alle cooperative per le cucine veniva preso dalla cassa ammenda. Allora, sulla cassa ammenda c'è tutto, sembra un po' l'Araba Fenice, no? Qualcosa che tutti sanno che c'è ma nessuno sa esattamente dove sta, quanti soldi ci stanno e a che cosa dovrebbe servire. La cassa ammenda era una cassa istituita tantissimi anni fa, è una cassa all'interno della quale ci stanno i soldi dei detenuti, non di altri, non ce li mette lo Stato, non ce li mette le amministrazioni, li mettono i detenuti, sono le multe che i detenuti prendono nella loro attività carceraria per tante cose, si rompe un soggetto, fai una protesta e si rovina qualcosa, insomma tutte le multe, per tanti motivi i detenuti vengono sottoposti a multe, ammende, quindi i proventi di questa ammenda vengono messi in questa cassa. Questa cassa, quando fu istituita, si disse, la legge che l'ha istituita dice, la cassa appunto delle ammende dovrebbe servire per fare attività di risocializzazione, il termine è questo, di risocializzazione di attività sportive, culturali per i detenuti, in modo che possano, diciamo, trascorrere meglio il tempo della galera e risocializzarsi più rapidamente. Quindi si cominciò a usare questi fondi per comprare i palloni per giocare a pallone nei cortili delle carceri, a comprare il tavolino del ping pong, i libri per le biblioteche del carcere, una serie di cose, è tutto giuste. Poi, poiché la cifra era abbastanza alta della cassa ammende, l'ammontare, qualcuno ha tentato di metterci i soldi. Ricordo che uno dei tanti governi Berlusconi, non ricordo più quali, perché però era sicuramente intorno al 2005-2006, quando il Parlamento dichiarò l'emergenza carcere, perché il numero dei detenuti, il sovraffollamento era arrivato a livelli già abbastanza alti, superiore a quello che era definito per legge il livello massimo. Superato il livello massimo scatta l'emergenza, che però deve essere dichiarata dal Parlamento. Il Parlamento ascoltò la relazione che il ministro di allora della giustizia fece sullo stato di sovraffollamento eccessivo delle carceri, come se fosse colpa nostra, è chiaro, diminuitelo, no? Loro dicono no, le carceri sono sovraffollate, ma non le carceri di un altro, erano le carceri loro, cioè un ministro di un governo che è il padrone di quelle carceri, non è che le carceri sono di qualcun altro, perché basta che modifica di una virgola alcune leggi, è chiaro che il numero dei carcerati può diminuire o aumentare, no? Perché sono in mano al governo, non ad altri. La magistratura applica le leggi, non le crea. Chi crea le leggi, cioè le possibilità di andare o di uscire dal carcere, di entrare e di uscire, chi stabilisce le regole del sistema sanzionatorio, cioè il meccanismo con il quale vai a finire in carcere o con il quale esci, è il governo, il Parlamento. Sono questi. Il governo può fare decreti anche veloci, rapidi, il Parlamento approva le leggi più complesse oppure definisce i decreti d'urgenza nell'arco dei 2 mesi, 60 giorni. Insomma, vabbè, comunque disse, tanto perché le stupidaggini che si dicono anche a livello istituzionale di questo paese fanno veramente venire il voltastomaco. Dunque, il Parlamento sentì la relazione del ministro e disse: il carcere è estremamente sovraffollato, è un disastro, come se fosse appunto colpa di qualcun altro, è un disastro, dichiariamo emergenza. E il Parlamento dichiarò emergenza. Che vuol dire però la parola emergenza? Attenzione, questa è la parola magica di questa nuova religione di questo paese. Questo paese c'ha una religione laica, quella metafisica e cattolica, è un po' in disuso, non me ne vogliono i cattolici, d'altronde è così, c'è però una religione laica molto integralista, forse più dell'altra, non lo so, comunque se la batte, e che è retta su due capisaldi fondamentali: la legalità e l'emergenza. Sono questi i due dei di questa nuova religione, perché dico religione, non cultura, perché è religione nel senso che viene applicata con la acriticità della religione, cioè non si discute la legalità è quella, non si discute, invece si discute, perché la legalità è l'insieme delle leggi che cambiano talmente rapidamente, quindi la legalità è varia, elastica, comunque vabbè. E poi appunto l'emergenza, che è una parola ancora più misteriosa, emergenza, no? D'estate fa caldo, è l'emergenza caldo, è ovvio che d'estate fa caldo, è la normalità. D'inverno qualche giorno fa ha fatto freddo, no? Emergenza freddo, vabbè, ma che il 31 dicembre faccia freddo è abbastanza una normalità, o no? È il cuore dell'inverno, vabbè, questo per dire. Comunque con quell'emergenza carceri il Parlamento, i parlamentari non si sono presi la briga di leggere, troppa fatica per loro, però in quel foglio di carta c'è scritto emergenza carceri, perfetto. E che voleva dire quella parola emergenza lì specificata su quel foglio di carta che il Parlamento ha approvato? Significava che l'emergenza avrebbe permesso agli imprenditori privati di mettere le mani sulla cassa ammenda per iniziare i lavori di costruzione di nuove carceri, perché ha detto c'è emergenza carceri, noi che facciamo? Non lo svuotiamo il carcere, per carità, ma aumentiamo il numero degli istituti penitenziari. Dove prendiamo i soldi per fare? Non ce l'abbiamo, il governo. E allora li prendiamo dalle tasche dei detenuti, no? Con il massimo di eleganza. Questi signori del governo, miliardari, perché allora appunto il governo Berlusconi era fatto di lui e di tanti altri miliardari, che sono munifici, si dice, cioè danno sempre qualcosa a qualcun altro, però quando c'è da cacciare i soldi li levano agli ultimi della terra, che sono i detenuti, le detenute, no? Gli hanno levato i soldi dalle tasche, la cassa ammenda è roba loro, nostra, insomma, di chi è stato in carcere, i soldi venivano presi lì. Come anticipo, diceva, perché gli imprenditori avrebbero costruito nuove carceri o ristrutturato le vecchie, poi affittavano queste carceri allo Stato che pagava l'affitto, quindi gli imprenditori facevano soldi a palate, lo Stato sborsava i soldi, non tutti di un botto ma gradualmente con un affitto, e quindi tutti d'amore e contento svuotando la cassa ammenda. Poi questa cosa ebbe un inceppo, chiaramente, perché era non solo il massimo dell'illegalità, che fa, perché la legge non prevedeva che con la cassa ammende si costruiscono nuove carceri, lì veniva presa come contributo alla imprenditoria privata perché alleviasse le condizioni dei detenuti, non è che gli portava un pranzo migliore, costruiva nuove carceri. Pensate che la follia, magari fosse la vergogna, la cattiveria vergognosa, cioè come dire, l'infamità, ecco la parola giusta, l'infamità di queste persone che governano questo paese. L'hanno governato, ma lo governano, non sono cambiati di molto. Bene, quindi l'emergenza significava togliere i soldi ai detenuti della cassa ammende per fare nuove carceri, come se i detenuti pagassero qualcuno per fare le manette, gli schiavettoni per tenerseli ai polsi, oppure costruissero le fruste con i quali vengono frustati. Ecco, questa assurdità si è fatta. Poi chiaramente la cosa era estremamente illegale, voglio dire, anche palesemente, per cui il fatto venne un po' bloccato, il meccanismo non era stato oliato giustamente, quindi si fermò un po'. Poi subentrò la crisi, si bloccò tutto, poi venne la multa della Corte Europea che disse o calate subito i detenuti che sono troppi oppure vi continuiamo a mettere multe, e allora insomma hanno scelto l'altra strada di tamponare un po' la situazione con i quattro provvedimenti cosiddetti svuota carceri che hanno portato la presenza dai 70.000 che era intorno al 2010 agli attuali 58.000, quindi un po' è calata e perlomeno hanno evitato scusate ma il raffreddore di questi tempi è la normalità, almeno per me, e quindi hanno ridotto quel tanto che bastava per evitare la ulteriori esose multe della Corte Europea che intanto non l'avrebbero pagate loro, uno poteva dire ma magari gli avessero dato un'altra multa, ma intanto non pagavano con le tasche loro i signori del governo. Comunque hanno fatto questa, hanno scelto quest'altra. Questo per dire, la cassa ammende è il luogo dove vedono un contenitore pieno di soldi, questa classe dirigente, questa da diversi anni, ci si butta sopra come degli arraffatori mai visti, no? Ma che i rapinatori sono delle personcine eleganti in confronto a quelli, sono dei signorini, quasi degli educandi in confronto ai governanti, e come vedono due soldi che manco sono loro, erano dei detenuti per comprarsi i palloni per giocare o il ping pong o i libri, no, venivano arraffati da questa banda di chiamarli criminali non va bene perché c'è confusione, dice, chiamiamoli infami, che invece il discorso è molto, la parola è molto più precisa. Vabbè, questo è il discorso da casa, quindi c'è questo fatto, per tornare alle cooperative, di attingere del fatto che i progetti di molte cooperative sono finanziate dalla cassa ammende, e che in realtà non va bene, perché appunto abbiamo detto la cassa ammende, l'abbiamo pure letto qualche volta, ma non ce l'ho sotto mano, poi l'abbiamo più di una volta letto, la rileggeremo, la legge istitutiva della cassa ammende non prevede che si facciano carceri, ma non prevede nemmeno che si finanzino le cooperative, prevede che si facciano attività e progetti a favore della risocializzazione dei detenuti, quindi sport, cultura, scuola, tutto quello, vabbè, le sale dei colloqui eccetera eccetera, migliorarle, cioè con quello si può fare, con la cassa, quell'altro, vabbè, quindi questa cosa va rimessa in discussione. Però che significa, perché dice che dal 15 gennaio, detto il ministro, quindi tra qualche giorno dovrà essere bloccato, dovranno essere bloccati in queste città che abbiamo detto prima, no? Dovranno essere bloccate gli appalti delle cooperative ex detenuti che curano le cucine delle carceri. Non va bene, non è qui che funziona il discorso, come al solito questa cosa. Con questa cosa noi volevamo, immagino dentro le carceri si sa, e soprattutto vorremmo sollecitare chi ci ascolta dalle galere di segnalare, se qualcuno di voi conoscete gente, detenuti, compagni di detenzione che fanno questo lavoro nelle cooperative, che lavorano alle cucine, è chiaro, e se volete segnalarci le situazioni che da questo diktat del ministro prenderà corso, cioè quindi la sospensione dell'appalto eccetera eccetera, che creerà un sacco di disoccupazione anche questo, poi non so come risolverà il problema perché bisogna far da mangiare, almeno no? La cucina del carcere deve funzionare, se no muoiono di fame, quelli non vengono trattati bene, però almeno qualcosa deve essergli data da mangiare, e quindi scriveteci le vostre impressioni, noi daremo libero corso alle vostre parole. Questa radio, sapete, è la radio, la voce dei senza voce, chi più di chi sta in galera non ha voce o comunque gli è stata tolta, quindi noi ve la restituiamo. Se ci scrivete, leggeremo le vostre lettere da questa radio. L'indirizzo lo sapete, Radio Onda Rossa, Via De Olci 56, 00185 Roma. Potete scrivere, perché arrivi subito qui da noi, e sotto a fianco Radio Onda Rossa trattino La Conta, che è questa trasmissione. Bene, è un aspetto è questo, vediamo l'altro.
Mamma, dammi 100 lire che in America devo andare.
E mamma, dammi 100 lire che in America devo andare.
E 100 lire io te li dono, ma in America non andare.
E 100 lire io te li dono, in America non andrà.
E la sorella che si pettinava, mamma, lasciala andare.
fino a fondo. E quando arriva in mezzo al mare il bastimento si raffondò. O pescatore, che tu peschi l'onda, peschi pure la mia bionda. Peschi pure la mia bionda. E se la pesco o non la pesco, la balena se la mangio. E se la pesco o non la pesco, la balena se la mangio.
Allora 15:30, questa canzone è una delle più famose, anche antica, rifatta chiaramente in tono un po' così ritmato, no? Avete sentito dell'immigrazione italiana. L'immigrazione italiana è stata una delle più grandi immigrazioni, cioè dall'Italia verso un po' tutti i continenti, dagli Stati Uniti d'America al Sud America, all'Europa, perfino all'Australia. E che ha caratterizzato i 150 anni di storia italiana fino a qualche decennio fa, e ha creato, per sostenere, per dipingere questa grande ondata migratoria degli italiani verso gli altri paesi a cercare lavoro, a cercare di vivere un po' meglio, ha coniato tantissime belle canzoni. Questa è una, ma veramente tra le più belle, e anche numerosi film, romanzi, letteratura, insomma, per dire che il movimento migratorio è un movimento che coinvolge l'intera società, chi migra e chi non emigra, perché crea un sussulto in una società che si rende conto che non è in grado di mantenere tutti i propri figli, e quindi, come dire, dà una mano, crea sostegno a coloro che sono costretti a emigrare. Questo è il concetto di immigrazione. Gli italiani sono stati i più grandi immigrati nel resto del mondo della loro storia, per cui è chiaro che è assurdo oggi pensare che un'italiana sia contro l'immigrazione, contro gli immigrati che vengono qui. Quelli che fanno l'antiimmigrazione chiaramente non sono italiani, chissà da quale parte vengono, da qualche fogna vengono, perché non può esserlo. Ciascuno di noi ha nei propri avi, ma nemmeno tantissimo, nonni o altro, immigrati. Ogni famiglia ha degli immigrati nella propria tradizione, quindi è del tutto delirante pensare che gli italiani siano anti-immigrati. Infatti quelli che sono contro l'immigrazione non sono italiani, sono gentaccia che viene da qualche fogna, così che le piogge l'hanno un po' rimosse. Bene, insomma, allora il problema, diciamo, per chiudere il discorso delle cooperative e delle cooperative che gistiscono le mense degli istituti carcerari, la proroga è fino al primo febbraio. Chi gestirà le mense? Domanda che rimandiamo anche noi, come credo tutti i detenuti e detenute, al ministro Orlando e a tutti i tecnici del DAP. Bene. L'altro problema che è venuto proprio in questi giorni, l'altro ieri, il 5 gennaio, è stata completata la raccolta di 50.000 firme. 50.000 firme erano state raccolte per una petizione da inviare al Parlamento. La petizione chiedeva che venissero inseriti nel codice penale anche i reati ambientali. Ora, chi l'ha promossa è stata Libera e il Gruppo Abele, due organizzazioni anche di tutto rispetto, per carità, però qui si segna proprio una nostra incapacità di capire l'essenza del problema. Ora, che i reati ambientali siano tremendi, vergognosi, facciano del male a tutta la popolazione, e che spesso, quasi sempre, diciamo al 100%, sono prodotti da grosse multinazionali, da ricchissimi, che per fare ancora più profitti e guadagni, appunto, sottopongono il territorio a devastazioni, saccheggi e quant'altro. Quindi è ovvio che una lotta che hanno fatto, infatti queste due organizzazioni sono organizzazioni di base contro i potenti della terra, per evitare che inquinino, continuino a inquinare, a fare danni ambientali e a passarsela franca. Quello che non capisco quanto non capiscano queste persone, quelle di Libere e del gruppo Abele, che hanno messo in piedi questa raccolta delle firme, come possano pensare che il carcere previsto per i reati ambientali diminuisca gli stessi. È impossibile, perché è così, perché già c'è, non c'è la corruzione, non è vietata dal codice penale e sanzionata da una condanna di anni di galera, eppure la corruzione si sta espandendo a macchia d'olio, e così tutte le altre cose. Come si fa a pensare che la galera, la deterrenza della galera, mettendo una norma nel codice penale, cioè quindi minacciando di galera chi fa il reato ambientale, i reati ambientali possono finire, visto che la stessa raccolta, gli stessi che hanno promosso questa raccolta di firme, dicevano che appunto i delitti ambientali vengono fatti dai grandi corporation, dalle multinazionali, dai grandi ricchi, dai ricconi, dai potenti, dai ministri, e come pensate, poi loro vanno in galera? Dai su, ormai questa cosa non la credono più manco le bambine della scuola elementare. Possibile che la crediamo noi, che insomma ci abbiamo qualche anno di più? È demente la situazione. Ora, una battaglia contro i delitti ambientali si deve fare, non si può fare, si deve fare, però scegliendo sicuramente altre strade, quelle che tra l'altro non c'è niente da inventare, sono già in corso e sono tante. La lotta della Valsusa non è altro che una lotta contro i reati ambientali, perché quello è un reato, è un delitto ambientale, il TAV, il treno ad alta velocità che deve sventrare tutta una valle che permette adesso di vivere alle persone che la popolano. E come vedete loro ci stanno lottando contro, e finora l'hanno impedita, ma non chiedendo che venga messa il delitto ambientale nel codice penale, perché figurate, quelli che c'hanno il codice penale sono gli stessi che fanno i delitti ambientali. Come fate a pensare che il codice penale fermi i potenti? Il codice penale è fatto per gli ultimi della terra, per noi, per gli emarginati, per i poveri, per i lavoratori, per i proletari, non per i potenti. È così che, ma è sempre stato così, finché non cambieremo questo dannato mondo. E poi ce ne stanno altre, non so, qui vicino da noi ci stanno battaglie contro l'inceneritore, ai Castelli Romani ci stanno battaglie contro la discarica, queste sono le battaglie che vanno fatte uscendo di casa, però, perché mettere una firma sono buoni tutti, no, la firma non serve, mettiamoci invece la faccia e il nostro corpo, vediamoci, organizziamoci in assemblee orizzontali, senza vertici, partiti, dirigenti eccetera, facciamo assemblee nei vari quartieri, nelle zone, il territorio lo popoliamo noi, quindi siamo i migliori, noi la gente, quindi siamo i migliori in grado, e la gente più numerosa sono i proletari, i lavoratori, i poveri, vediamo che cosa succede nei nostri quartieri. Se notiamo del inizi di devastazione ambientale, dobbiamo intervenire con la nostra forza, impedendo, non chiedendo che il codice penale sanzioni poi col carcere quelli che fanno, no, perché dopo che ha fatto il danno lo puoi pure mettere un giorno in carcere, di più non ci vanno, ma il danno l'ha fatto e rimane sulle spalle di tutti i nostri, di noi, di quelli che verranno dopo di noi, cioè sempre, non è così che funziona il mondo, è cretino, veramente cretino, e la dico veramente con la passione questa parola, cretina è utilizzare l'energia delle persone per ampliare il codice penale. Il codice penale serve, è stato sempre utilizzato, e il 99% delle persone colpite dal codice penale sono persone che appartengono alla fascia bassa della società, proletari, lavoratori, disoccupati, gente che abita nelle periferie. Questi sono quelli colpiti dal codice penale. I dati del ministero, questi sono più precisi così, dicono che attualmente ci stanno circa 57-58 mila persone in carcere, no? È stata diminuita dai 70 mila, un po' sceso, oscilla un po' perché ci stanno questi provvedimenti che vanno e vengono, comunque poi ci entreremo in merito più in là se volete. Comunque è andato negli ultimi mesi del 2014, quindi recentemente è oscillato dai 56 mila a 58 mila le presenze in carcere, stanno lì. Bene, di questo numero di persone, oltre il 60% sta scontando una pena, indovinate a chi? Quale gravissimo delitto? Un delitto contro il patrimonio, cioè un furtarello. Questa è la realtà. Il furtarello, quindi metteteci poi la rapina, eccetera, si arriva al 90%. Quello è il carcere. Serve a punire, a colpire, a tenere sotto controllo, diciamo, gli ultimi di questa terra, e quindi dobbiamo cercare di andare oltre, di non cadere in questa trappola. Mi dispiace che delle, diciamo, organizzazioni che sembravano anche capaci, insomma, valide, siano cascate in questa trappola. Ma noi speriamo che invece della raccolta dei firme, di firme, costruiscano le assemblee auto-organizzate per fermare le devastazioni ambientali. È l'unico modo, non ce n'è altro.
Turi senza pinnello, come uno cacciaturi senza arma a mano. E non bisogna fabbricare senza livello, manco fare l'amore di lontano. Oh, quanto è bello l'amore vicino, se non la vedi la senti cantare, la senti quando chiama gli addini. Vieni piruzza mia, ven a mangiare. Quantuno sospireggio chi gittai alla finestra si faccia rotoi. Una mirissi dimmi che fai, l'altra mirissi in chiana candinui. Diciti ma un dello tribunali, undi si fanno lì causi d'amore. A da figliola l'anna condannare, se io vantando chi più non mi vuole. Mo è carcerata e la notte si insonna, ca libertà ci resci la condanna. Hanno a passare sti 29 anni, undici mesi e 29 giorni. Undici mesi e 29 giorni.
Eccoci qua. Sicuramente è più capace una canzone così a criticare il carcere che non noi con le nostre voci così tranquille, diciamo, in prosa. Tra l'altro la Sicilia ha tantissime canzoni contro il carcere che sono veramente una cultura spaventosa. Evidentemente i regimi che hanno governato quella terra, bellissima la Sicilia, sono stati regimi che talmente avevano paura del fatto che, diciamo, i loro sudditi chiedessero, rivendicassero i propri diritti, il miglioramento delle proprie condizioni di vita, che hanno sempre usato il carcere, la mannaia della repressione di cui il carcere è un elemento centrale contro questa gente. E quindi l'animo popolare ha sviluppato tante di quelle canzoni che poi vi faremo sentire, sono molto belle. E chiaramente chi non è siciliano è difficile che capisca le parole, perché insomma, sono un po', è un dialetto molto bello, però ovviamente bisogna conoscerlo. Bene, andiamo a un altro discorso. Apriamo con l'anno nuovo, quindi apriamo una parte della trasmissione. Adesso in poi la dedicheremo a capire dove va il sistema sanzionatorio, non dove va per conto suo, dove lo mandano quelli che comandano. Perché delle trasformazioni avverranno, sembra che avvengano, non si è ancora definito bene che strada prendere, ma i tecnici, le menti occulte dei ministeri, del governo, dei tecnici, cioè, stanno elaborando un nuovo sistema, perché hanno degli obblighi abbastanza precisi. Uno, quello fondamentale, che è quello, il nervo scoperto di questa società, di questo tipo di società, con questo sistema economico, chiamato capitalista, quando una cosa costa troppo non se la possono più permettere. Il carcere così com'è costa troppo, questo è il primo discorso, senza tante chiacchiere di carattere appunto ideologico. Cioè, il carcere attualmente costa troppo, da una parte. Dall'altra parte hanno visto che la Corte Europea non accetta sovraffollamenti perché sanzionerà eccetera, per cui devono ridurre tenere la popolazione detenuta non oltre le 45-50 mila unità, risparmiando anche una bella quota insomma, no? E cercando di scendere, perché c'è un ragionamento che va avanti da tempo, fatto di varie articolazioni, no? Poi i ragionamenti che fanno i tecnici, poi le passano ai ministri, alle cose, vabbè. Il primo è quello dei soldi, il carcere costa troppo. Questo ragionamento addirittura è partito dagli Stati Uniti, dove lì la carcerazione è immensa, praticamente intere aree geografiche sono carcerate. Considerate che ci sono circa 2 milioni di persone detenute a tempo pieno in carcere e 3,5-4 in controllo penale esterno, ossia in misura alternativa, in tutto più di 5 milioni di persone, cioè una cosa spaventosa. È il paese che ha il più alto indice di carcerazione di tutti gli altri, evidentemente è il paese più civile del mondo, le intendono così, la civiltà uguale galera, per loro è così, e che gli possiamo fare? Non credo che tutti gli americani pensino così, ma quelli che comandano sì, pensano così. Dicevamo allora, quindi devono ridurre la popolazione detenuta, ma non lasciandola libera così, sì. Anzi, il ragionamento che facevano negli Stati Uniti, uno, ridurre le spese sono troppo, la crisi tocca tutti, devono rilanciare i profitti e quindi il carcere va assottigliato. Se a fianco a questa necessità di risparmiare soldi ci si mette quella di portare il controllo non tanto sulle persone che fanno i reati e quindi da acchiappare, mettere in galera, ma sull'ambiente che produce quelle persone che fanno i reati, capite la differenza? Secondo gli studiosi americani e poi che è venuta anche da quelli europei, comunque questa cosa si è interrelata, nel senso che sono commissioni miste, hanno valutato che queste due cose insieme possono portare un effetto benefico a loro, ossia diminuire il costo del carcere perché con presenze minori, e sviluppare molto le misure alternative, facendo sì che le misure alternative, la persona, il detenuto, che è ancora detenuto, che sta in misura alternativa, in detenzione domiciliare oppure in affidamento in prova dei servizi sociali o in semilibertà o nelle altre forme che inventeranno, comunque in cui che si chiama controllo penale esterno, è sempre un controllo penale ma non interno al carcere ma esterno, tu ti muovi nella città secondo delle regole che ti dà il giudice che ti dà questa misura alternativa, ti muovi secondo quel percorso con quegli orari eccetera, e la polizia ti può controllare in ogni momento della tua giornata per vedere se stai nel posto giusto, per controllare le persone che frequenti, per controllare gli ambienti che frequenti, per sapere chi si muove intorno a te nel lavoro, negli affetti, nello svago eccetera. Questo è molto importante, perché il discorso sarebbe da far lungo e lo faremo, abbiamo anche loro stanno decidendo che strada prendere, loro quelli del governo. Per far questo, quindi sul piano teorico è facilissimo, ridurre la galera perché non serve più, non serve a niente, serve solo a far incazzare, scusate la parola ma è quella giusta, non ce n'è altra, a far incazzare di più quelli che vengono buttati dentro, quindi quando escono hanno gli occhi di fuori e la rabbia ai denti, e quindi non è che ci guadagna niente la società. Prima servita in un periodo a terrorizzare, no, le persone, così, ma ormai questa cosa è durata 100, 150 anni, 200 anni, ormai non serve più, non è così che si terrorizza la gente, insomma, i meccanismi sono di tanto, perdere il lavoro oggi è molto più terrorizzante, no? Una persona di 50 anni che perde il lavoro è molto più terrorizzata da perdere il lavoro a 50 anni che non farsi 6 mesi di galera. Secondo me, se chiedete, tutti direbbero meglio mi faccio 6 mesi di galera ma mantenetemi il lavoro, tutti così farebbero, no? È ovvio, perché perdere il lavoro a 50 anni in questa situazione significa non lo trovi più, significa che dovrai vivere d'espedienti per il resto dei tuoi giorni, ma anche a 40 anni, ma anche in alcune zone poi, cioè, quindi capite, il dramma è questo, non è questo il problema. Il problema è che mettendo insieme questi due elementi, riduzione delle persone in carcere, quindi riduzione delle spese si può portare il controllo, che appunto inizialmente per la funzione stessa del carcere è nato per quello, per disciplinare i singoli soggetti in modo che loro portassero la loro disciplina maturata in carcere fuori nel proprio ambiente, invertire il meccanismo, ma portare il controllo, se qualcuno fa, direttamente sul posto dove matura la scelta di una persona di fare l'attività estralegale, cioè violare la legge, perché è lì che matura, è lì che matura, perché in quell'ambiente che sicuramente le difficoltà di trovare lavoro, soprattutto di trovare reddito, di vivere dignitosamente, ti portano a mettere ad aprire la possibilità di fare dell'attività estralegale, ti permettono pure di trovare persone con cui farla, perché in quell'ambiente ci vivono altri che fanno attività estranea, e quindi lì dentro maturi la scelta e la porti alle conseguenze. Questo meccanismo fu fatto, poi ne parlo, ricordate Rudolf Giuliani, tra l'altro un italiano, cioè figlio di italiani, americano, che è stato sindaco di New York per due legislature. Ma anche tanti altri, comunque loro avevano detto il problema non è, ma da tempo in America gli studiosi hanno elaborato il problema di un governante non può far crescere o far diminuire l'estralegalità, cioè i delitti, i reati, chiamateli come volete, non ha questo potere, perché la gente appunto fa i reati non perché l'amministrazione provinciale, comunale o regionale fa delle scelte, ma perché non trova lavoro, perché per tanti motivi, in genere prevalentemente sono quelli economici, che derivano dall'assetto sociale capitalistico più in generale, chiudono le fabbriche, aumenta la disoccupazione, problemi che non è che l'amministrazione cittadina può farci molto, no? Dall'operato della polizia. E difatti, per esempio, Rudolf Giuliani, perché in America, a differenza che in Italia, che cosa succede negli Stati Uniti d'America? Che il sindaco ha una polizia militare sotto di sé, cioè il sindaco, come se qui il sindaco tenesse in piedi la polizia e i carabinieri che operano sul territorio romano. In Europa, in Italia non è così, in Europa in alcuni casi è così, in altri no, poi la vedremo dettagliatamente. In Italia la polizia comunale è solo di carattere amministrativa oppure economica, cioè può mettere multe o fare sanzioni amministrative, non può portare in carcere la gente, non opera come la polizia e i carabinieri. Negli Stati Uniti d'America il potere locale ha invece possibilità di portare in galera, cioè la polizia dipende da, cioè la polizia locale e la polizia federale, ma quella locale dipende dalle amministrazioni locali. Quindi operando sulla polizia locale ha fatto sì non tanto di far diminuire i reati, che sono rimasti quelli più o meno, comunque non so, dipesi da lui, o quelli oscillano appunto secondo in genere la fase economica che attraversa il paese, la fase economica capitalistica che attraversa il paese, aumenta la disoccupazione oppure no, oppure diminuisce. Il problema è perché lui cercò di fare questo meccanismo attraverso l'uso della polizia, di portare l'estralegalità dentro alcuni confini, dentro alcune periferie e non altre, cercando di lasciare indenni alcuni territori. Cioè quello che faceva capire la polizia di New York ai ragazzi che trovava per strada, agli ambulanti, a quelli che vendevano, come qui vendono le borse sulle strade, se ti trovo a fare queste, a cedere l'elemosina, a suonare l'organetto oppure a vendere le borse contraffatte o a fare queste attività qui in un quartiere che non è il tuo, ti stanco da morire. Se lo fai nel tuo quartiere, al limite ti tollero. E anche lo spaccio delle sostanze stupefacenti, che è dilagato negli ultimi anni. Scusate, non sternuto, è venuto. E quindi anche il traffico degli stupefacenti, il piccolo traffico, al piccolo traffico venne applicato questo meccanismo. Se tu spacci nel tuo quartiere, tutto sommato ti lascio campare lì, perché lì lo puoi fare. Se ti sposti in un altro quartiere che io ho deciso che deve rimanere indenne dalle attività estralegali, perché ci risiede la media borghesia, le piccole borghesie, le persone che mi danno il consenso a me governante, lì ti massacro. Questa scelta è in parte riuscita, a New York ci stanno, così dicono, poi non so se è vero, però gli analisti che hanno seguito questa, poi adesso la portano, è la pratica che l'ha inventata Giuliani, però la portano avanti tutti, questo meccanismo qua, no? E la polizia opera secondo dove ti trova, ti sanziona, non c'è la legge uguale per tutti, queste ho la certezza della pena, scordate di queste cose, sono del 700, nemmeno nell'800 funzionavano. Quindi non c'è questa cosa, c'è invece una cosa di utilizzare, fare la città a macchia di leopardo, ossia ci saranno dei quartieri, costruire dei quartieri dove ci vivono le persone, medie borghesi per bene, impiegati, gente per bene, che dà il consenso al potere che esiste, e che quindi quei quartieri vanno tenuti puliti, non ci deve essere prostituzione, non ci deve essere vagabondaggio, non ci deve essere vendita di merci contraffatte, piccolo spaccio, cose varie, nemmeno furtarecce, cioè, perché se ti prende lì ti stancano. Queste attività le puoi svolgere invece nelle tue periferie, nei tuoi quartieri ghetto, dove una certa tolleranza c'è, perché rimane tra di voi, non mi frega niente, tanto dice siete, ecco le due realtà territoriali vengono fatte così. Per far questa cosa, l'idea su cui alcuni in Italia vorrebbero avviarsi è questa, è la stessa fatta negli Stati Uniti d'America, non è completata nemmeno negli Stati Uniti d'America, attenzione, sono processi lunghissimi, perché si deve invertire una tendenza che invece è andata avanti per oltre 200 anni, 250 anni, il carcere, la repressione come la viviamo ancora oggi è andata avanti, e quindi scambiare alla repressione, diciamo al corso della repressione del carcere, del sistema sanzionatorio che ha avuto corso nei 250 anni non è facile, ci vorranno anni, però il meccanismo è quello, si tratta, detto in soldoni, se vogliamo trovare un titolo, portare la repressione non nei confronti del singolo o della singola, ma nei confronti dell'ambiente di provenienza, questo è il meccanismo, punire gli ambienti, non punire la persona, riscoprire, questo che era settecentesca questa cosa, le classi pericolose. C'era questa teoria che diede anche lei diede via, soprattutto nell'Inghilterra, della prima industrializzazione, quindi siamo proprio addirittura alla fine del 600, inizi del 700, quelli che non volevano lavorare, i vagabondi, gente che scappava dagli opifici perché si lavorava 14 ore al giorno in condizioni che dire disumane è dire una cosa leggera, scappavano, dicevano meglio il vagabondo che questa da qui. Bene, quelle vengono chiamate classi pericolose. Perché non si vogliono addomesticare, semplicemente, no? Come noi chiamiamo un animale che non si vuole addomesticare, lo chiamiamo selvaggio, è la stessa cosa. Bene. E quindi le prime, i Vagabond Act, ecco, visto che per questo ha messo la parola Act il signor presidente del consiglio al Joe Bax, in Inghilterra tutte le leggi vengono, questi, diciamo, i testi unici un po' vengono chiamati Act, queste leggi che affrontano un fenomeno complessivo. Comunque il Vagabond Act fu stato una delle cose più feroci, da fare invidia al nazismo, molto più feroce del nazismo, fatto nell'Inghilterra del Settecento, che veramente sterminò intere popolazioni inglesi e non di altro, e che insomma piegò gli inglesi ad accettare quel tipo di vita, che per loro era completamente diversa, perché mentre l'Italia, la Francia, con le esperienze precedenti del Medioevo, di opifici, di sviluppo eccetera, l'Olanda avevano, in Inghilterra la cosa fu no, l'amblè, come si dice, di botto, gente che viveva nelle foreste, all'aria aperta, impressamente si fu presa in massa e portata in questi opifici spaventosi per 14 ore al giorno, dormendo a volte sul posto perché la casa d'abitazione era lontanissimo, oppure gli veniva addirittura sequestrata, cioè. Quindi una cosa tremenda che hanno vissuto le popolazioni inglesi, per quelli sono ancora un po' intronati, poverelli, e quindi l'hanno così, questo è stato il vagabondaggio, uno dei più feroci. Ora, per dire, no? E nacquero allora il concetto di classi pericolose, a cui il carcere voleva rispondere, ma non tanto il carcere come poi si è indirizzato punendo l'azione individuale, quello recente, quello moderno, che si è sviluppato nel 700, nell'800, nel 900, ma per veramente punire intere popolazioni, perché lì venivano raccolti queste masse di vagabondi in blocco, portate in lager, campi di concentramento, quelli che poi ha copiato la Germania, perché sono state invenzioni inglese, praticati nella propria terra e praticati in Sudafrica, quando le truppe armate inglesi misero nei campi di concentramento i coloni che c'erano prima di loro, che non erano santarelli, gli afrikaner, cioè gli olandesi che erano andati a occupare il Sudafrica, però insomma li misero nei campi di sterminio, che non, no, da cui poi no, la Germania ha preso il modello. Vabbè, mo per dire, chiusa questa parentesi storia, il problema è questo, quindi portare la repressione e la punizione dal singolo e dalla singola all'intera area, di scoprire le classi pericolose, cercando di ghettizzarle in alcuni ambienti, salvando altre zone. Per far questo bisogna, non serve il carcere, serve il controllo all'esterno. Il controllo esterno si può fare quindi dando, invece che la punizione del carcere, la punizione alle misure alternative, perché io poliziotto ti vengo a seguire nel territorio. Per far questo però ci vuole una polizia capace di fare questo controllo, non di prendere a schiaffi i ragazzi che stanno seduti nel muretto a fumarsi una canna, perché questo fanno, ma fare un'azione molto più capace, intelligente, di verificare, controllare l'ambiente in cui va a finire il detenuto alle misure alternative. Su questo ci sono tante proposte, ci vorranno anche qui tempi, però se c'è questo di cambiamento bisogna seguirlo attentamente, perché ci porta ancora di più di oggi la repressione nel territorio dove viviamo, o le contraddizioni interne al posto dove viviamo, e quindi lì dovremo affrontarle. Bene, noi per oggi ci fermiamo qui, tanto questo è solo l'inizio di un discorso che continueremo a fare. Adesso non ci rimane altro che augurare a tutte voi, tutti voi.